Salmo 125, Canto delle Salite. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. I monti circondano Gerusalemme, il Signore circonda il suo popolo da ora e per sempre. Non resterà lo scettro dei malvagi sull'eredità dei giusti, perché i giusti non tendano le mani a compiere il male. Sii buono, Signore, con i buoni e con i retti di cuore, ma quelli che deviano per sentieri tortuosi, il Signore li associa ai malfattori. Pace su Israele. Il pellegrino è giunto a Gerusalemme, gode di essere nella città santa e inizia a familiarizzarsi con questa città. Lui che viene da Babilonia, che ha percorso l'itinerario sperimentando che il Signore lo custodisce, lo protegge, se ne prende cura. Lui che ha esultato di gioia entrando nella città santa e che insieme sperimenta che il Signore si piega su di lui e che guardando alla sua storia può dire di essere stato salvato, questo è l'itinerario compiuto nei salmi precedenti. A questo punto quest'uomo si guarda intorno, guarda alla città, alla sua conformazione. In effetti Gerusalemme è fatta così, c'è la collina del Sion, dove attualmente c'è il Monte del Tempio con le moschee, la moschea di El-Aqsa e la moschea cosiddetta della Roccia, e intorno c'è da una parte la valle del Cedron, dall'altra parte c'è la Geenna e abbiamo una piccola catena di monti, o meglio di colline, appunto i cosiddetti Monte degli Ulivi, sono alcune punte che circondano una parte della città. E allora ecco qui l'immagine. L'immagine è quella di un monte che è circondato come da una corona. E questi monti che circondano il monte centrale diventano il modo con cui il salmista parla non tanto appunto di Dio, il monte Sion ricorda il Tempio e quindi verrebbe da pensare a Dio, ma sorprendentemente del credente. Il credente è come il monte Sion, e la catena intorno che circonda, che protegge, come i monti circondano Gerusalemme, è il Signore. Ecco, attraverso questa immagine, che viene proprio dalla conformazione topografica della città santa, il nostro pellegrino prega. Che cosa c'è dietro questo salmo? Qual è la situazione che forse evoca? Possono essere molte, cerchiamo di ipotizzarne alcune. La prima indubbiamente è la deportazione in Babilonia e quindi la grande tentazione di assimilarsi ai babilonesi, di lasciar perdere la tradizione della fede dei padri, di diventare in fondo come loro. La grande tentazione a Babilonia fu questa, quella di vivere alla maniera dei babilonesi e quindi di perdere la fede, anche perché a Babilonia si stava bene, era il centro del mondo antico, una città ricchissima dove c'erano movimenti di popoli, di merci, di denaro e coloro che erano stati deportati, persone capaci, professionisti, intraprendenti, hanno subito trovato spazio in quella città multiforme, multietnica e certamente dalle varie possibilità. Ma proprio qui si insidiava il pericolo di perdere la propria identità di popolo di Dio. Un secondo scenario è legato invece al momento in cui, l'abbiamo già ricordato varie volte in questi incontri, è legato al momento in cui Antioco IV Epifane, nel 167, profana il Tempio di Gerusalemme, facendo mettere nel Tempio la statua di Zeus, quindi con un atto indubbiamente di violenza e di totale mancanza di rispetto nei confronti del popolo di Israele. Ma anche qui qual è stata la conseguenza? Certamente molti si sono sdegnati, molti hanno urlato e si sono ribellati, ma ci sono anche stati altri che si sono adattati al nuovo padrone, che hanno fatto apostasia, che si defilano dalla comunità, che lasciano la fede per seguire la nuova moda. Gente chiaramente senza spina dorsale, gente prona al signore di turno, ma così è. E proprio da questa situazione forse noi comprendiamo il Salmo, che canta colui che confida nel Signore, e cioè che nonostante i momenti difficili, i vari rivolgimenti storici, rimane fisso con il suo sguardo verso il Signore, non smette di credere in Lui. Ora, questo salmo si struttura in tre momenti. Anzitutto, il primo momento, i primi due versetti, ricorda la stabilità del Signore, la stabilità del Monte Sion, la stabilità del fedele. E ci sono tre termini che, si ripetono. Anzitutto il termine per sempre, che abbiamo all'inizio, non vacilla, è stabile per sempre, poi viene ripetuto al versetto 2, da ora è per sempre. Poi abbiamo il termine monte, chi confida è come il monte Sion, e poi i monti circondano Gerusalemme. E infine abbiamo una variazione, chi confida, cioè il fedele. E poi si parla del popolo, il Signore circonda il suo popolo, quasi a dire questo fedele non è solo, ma è un gruppo, è un popolo che confida nel Signore. Il secondo momento parla dell'oppressione, lo scettro dei malvagi. Questa immagine, come vedremo, rimanda appunto alla potenza, alla forza, all'arroganza di coloro o di colui, caso fosse Antioco IV, che comanda, che opprime i giusti. E appunto qui c'è un'immagine che vedremo e da comprendere bene perché, nonostante la CEI traduca perché i giusti non tendano le mani, forse è da tradurre purché i giusti non tendano le mani, quasi a dire, certo c'è un'oppressione, ma il rischio è proprio quello che alcuni fanno apostasia, lasciano perdere, vanno dall'altra parte, passano nell'altro campo. E proprio questa è la condizione invece per rimanere fedeli al Signore, non passare dall'altra parte. E infine gli ultimi versetti, 4-5, sono un intervento divino, in cui abbiamo un contrasto fra i buoni e i sentieri dei tortuosi, fra i retti e i malfattori, fra la bontà di Dio e l'andare in rovina. È una opposizione chiarissima fra i buoni, i retti, la bontà di Dio da una parte e i sentieri tortuosi, i malfattori e l'andare in rovina dall'altra. Quali sono i simboli che dominano questo salmo? Anzitutto, il primo simbolo è certamente la stabilità, la solidità, indubbiamente di Dio, ma anche del monte. Il monte è stabile, il monte non si muove, il monte richiama qualcosa di possente. E naturalmente questo fa pensare al territorio ricevuto da Dio, a quel luogo, a Gerusalemme, dove il Monte Sion, che è una piccola collina sicuramente, però dà l'idea di una compattezza, di una forza. Seconda immagine è quella invece, potremmo dire, negativa, e cioè il perverso non può riposare sulla proprietà di Israele. E l'immagine è quella dello scettro, lo scettro che è simbolo certamente dell'autorità, ma qui diventa il simbolo di un re straniero che esercita un potere dispotico, un potere che schiaccia. E ancora una volta, di fronte a questa situazione, sgorga la professione di fede. L'unico che ha lo scettro davvero in mano è Dio. Solo Dio ha nelle mani la storia degli uomini. A questo punto rileggiamo il Salmo, cercando di cogliere le sue dinamiche e anche che cosa in fondo dice la nostra vita cristiana. L'inizio, i primi due versetti, mostrano, come dicevo, che il Monte Sion non è un paragone per parlare di Dio, ma del fedele. Questo è indubbiamente strano, proprio perché il Sion per eccellenza rimanda al Tempio e dunque al luogo dove abita Dio. Ma proprio questo è significativo. Perché? E perché l'esperienza della fede, lo sappiamo tutti proprio per esperienza, l'esperienza della fede è un'esperienza di fragilità. La fatica di vivere nella fede è grande. Il richiamo, diciamo, ad altri idoli, non forse all'apostasia, ma in ogni caso ad altre dimensioni e ad altre realtà che, come delle sirene ci attirano, è indubbiamente molto forte. E allora l'esperienza del credente non è tanto quella della stabilità, ma al contrario quella di colui che vacilla, di colui che cade, di colui che inciampa, di colui che viene meno. Ora, proprio perché l'orante conosce bene questa situazione e ha in mente molto probabilmente coloro che a Babilonia ormai non fanno più parte di fatto della comunità di Israele, perché ormai si sono totalmente sono passati dall'altra parte, vivono come i babilonesi, quindi hanno fatto insomma un passaggio non solo culturale ma anche religioso. Oppure ha in mente coloro che al tempo di Antioco IV di fatto hanno compiuto apostasia, abbandonando la fede dei padri e dunque abbracciando l'ellenismo, dunque con tutti gli idoli tipici dell'ellenismo. Ecco, proprio per questa ragione che dunque la fede è fragile, la fede di molti è fragilissima, si chiede da dove viene questa stabilità, da dove viene questa sicurezza che paragona il fedele ad un monte? Dal fatto, non chiaramente che delle mura circondano la città, ma un monte possente, la catena del monte, dei Monti degli Ulivi, e questa catena è un'immagine per parlare di Dio. Ecco da dove viene la stabilità del credente, è un purissimo dono di Dio, è una grazia di Dio. È Dio che circonda il suo popolo, è Dio che permette di essere stabili. La fede è un dono. La perseveranza in essa, anche questa è un dono. E quindi colui che ha la grazia della fede e la custodisce non può che ringraziare il Signore, proprio perché è Lui la fonte della sua stabilità, della sua sicurezza, del suo essere come un monte. Il secondo momento, il versetto 3, è, potremmo dire, una visione che ritorna su questa situazione difficile, e cioè su quello scettro che, ricordo ancora, rimanda alla potenza del re straniero, che qui vedete viene riletto in senso profetico, cioè tutto è al futuro. Questa forza, questa potenza straniera, questa violenza del re straniero non dominerà sul possesso dei giusti, cioè sull'eredità dei giusti, ovvero sia la terra di Israele era stata divisa da Giosuè in vari territori e ogni territorio era dato una tribù. A sua volta ogni territorio delle tribù era diviso in appezzamenti più piccoli per i vari clan e a loro volta divisi in appezzamenti ancora più piccoli per le varie famiglie. L'idea è quella che ciascuno ha un appezzamento, una terra necessaria e sufficiente per vivere. E quindi appunto il territorio è diviso per tutti, in modo tale che ciascuno abbia quanto basta, quanto è sufficiente per vivere. Ecco, questa immagine di quanto basta per vivere, di avere qualcosa di sufficiente per vivere, qui è naturalmente minacciata. C'è uno scettro, di violenza che pesa su questo territorio, su questo possesso, su questa eredità. Ma questo scettro verrà meno. A una condizione. Ecco qui. Non tanto perché, ma purché i giusti non stendono le mani a compiere il male. Cioè, se coloro che sono giusti non si lasciano tirar dentro la logica perversa del male, ecco allora che il male non riuscirà a diffondersi. Esattamente quello che stiamo vivendo noi in questi giorni. Il sacrificio di rimanere in casa, di non uscire, di rinunciare temporaneamente ai normali contatti sociali, alle normali relazioni, al lavoro, alla scuola e così via, è condizione perché il virus non si diffonda. Esattamente la stessa logica. Purché i giusti non tendano le mani a compiere il male, e allora ecco che se c'è questa condizione, questo scettro non riuscirà a imporsi. Perché proprio questa è l'esperienza del male. Il male fa male, cioè genera il male, provoca il male, abbruttisce. Penso che tutti hanno l'esperienza di aver subito un male. Può essere fisico, ma soprattutto morale. Un'ingiustizia, una cattiveria, l'invidia di qualcuno, un intervento che ci esclude da una realtà lavorativa, da una possibilità di far qualcosa, e questo perché qualcuno per tante ragioni pensa che non siamo all'altezza, che non siamo capaci e così via, per cui è l'esperienza di un male subito. Ebbene, questa esperienza che cosa fa? Nel nostro cuore in fondo genera male, il desiderio di vendetta, di restituire il male subito, di fare altro male. E magari appunto con un meccanismo che si chiama mimetico, non tanto nei confronti di colui o di coloro che ce l'hanno fatto, ma purtroppo lo restituiamo ad altri e generiamo altro male. Ecco, questa esperienza che in fondo, magari nel piccolo, tutti abbiamo vissuto o viviamo, ecco, ci permette invece di comprendere che solo il non sottostare a questo, lo chiediamo nel Padre nostro, liberaci dal male, proprio questa è la domanda, strappaci da questa forza che rischia di abbruttirci. Nel momento in cui il credente per grazia non sottostà a questa logica, ecco che spunta la forza del male, perché lo rende inefficace, fa sì che non si propaghi, ferma il virus. E allora, Ecco che dopo questa profezia del versetto 3, i versetti 4 e 5 si aprono una nuova visione. Qui una visione certamente in bianco e nero, tipica dei salmi. Si ricorda qui la teoria antica della retribuzione. Se tu fai il bene Dio ti premia, se tu fai il male Dio ti castiga. Ma forse qui c'è qualcosa in più. E cioè la giustizia appartiene a Dio e dunque l'uomo che sceglie Dio non si trova pentito perché non si perde. Ecco, la tentazione più grande, ci ricorda questo salmo, è proprio quella di perdere la fede, e cioè l'apostasia o, se volete, l'insignificanza della fede, in cui la fede diventa una cosa privata. Qualcosa che riguarda la sfera mia intima di una relazione personale e in certo senso indiscutibile con Dio, ma che non ha nessuna rilevanza comunitaria e soprattutto non ha nessuna conseguenza nelle scelte. Qualcosa da coltivare come pura pietà, una pietà che fa pietà. Questa tentazione certamente di una fede intimistica, solipsistica, mai comunitaria, sempre a modo mio, è certamente uno dei passi verso l'altro passo, che è quello di lasciar perdere, di fare apostasia, di rendere la fede totalmente insignificante. Ecco, in questo tempo in cui noi siamo sottratti all'esperienza comunitaria proprio per causa di forza maggiore, sentiamo la necessità di questo. Sentiamo che ci manca qualcosa di bello, di importante, di essenziale. E allora, coltivando certamente personalmente o in famiglia il desiderio di Dio e dell'esperienza ecclesiale, dunque comunitaria, rinnoviamo il nostro desiderio di ritrovare saldezza nel Signore, proprio perché la tentazione in fondo è quella di una fede che si apparta, che si isola, che si tira fuori e che alla fine rischia non più di confidare nel Signore, ma semplicemente in se stessi e dunque alla fine viene meno. E invece la bellezza qui è vedere proprio come in una situazione difficile questa confidenza, questa fiducia diventa un segno di speranza, un criterio di vita comunitaria, un'apertura a godere del grande dono del Signore. E infatti così termina il Salmo, pace su Israele. La pace è la somma di tutti i beni, è quanto noi speriamo, è quanto noi chiediamo nella preghiera in questi giorni difficili.